In Germania l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili 2 palazzi residenziali. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Haaretz, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. In Italia l'estate del 2026 è stata la più calda almeno dal 1950. A poche ore dalla fine di questa ondata di calore, perlomeno a nord, il CNR certifica i record della stagione che sta finendo, battuti quelli del 2023. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In Germania il partito di estrema destra AfD tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui 2 giorni fa ha stravinto le elezioni locali. Il successo non è bastato a garantirgli la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza Ulrich Siegmund potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno della destra radicale a posizioni di governo nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo tedesco, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere il servizio da Berlino.
Dopo il tonfo elettorale della CDU alle amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt, a Berlino circolavano ieri con insistenza e indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Friedrich Merz. Il cancelliere cristiano-democratico viene considerato da molti osservatori politici e anche da alcuni deputati della CDU come uno dei principali responsabili della pesante sconfitta elettorale in una regione che finora veniva considerata come una delle roccaforti storiche del partito. Gli indici di popolarità del cancelliere sono ai minimi storici e a Friedrich Merz viene rifacciato di non essere mai riuscito a conquistare i cuori della gente e nemmeno quelli della CDU. Un politico freddo, arrogante, poco carismatico che proviene dall'alta finanza e che non dispone del fiuto e dell'empatia attribuiti ad esempio ad Angela Merkel e in parte anche a Helmut Kohl. Ad appena un anno e mezzo dal suo insediamento in cancelleria, la poltrona di Friedrich Merz sembra già vacillare. Il partito è diviso fra quelli che difendono il cordone sanitario per isolare l'ultradestra dell'AfD e quelli invece che spingono a favore di un'apertura nei confronti della destra estremista. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
Su chi ha votato l'AfD nelle elezioni di domenica e sui motivi della sua vittoria sentiamo Luciana Caglioti, giornalista della Radio Pubblica tedesca.
Gran parte dei voti si pensa che arrivino dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era astenuto. E diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni, operaio, impiegato. C'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè l'AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. Si è votato per uno Stato federale, per un Land che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund, una fetta, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere.
La Russia torna a bombardare Kiev dopo 3 giorni di tregua diplomatica sulla capitale ucraina e su Mosca per la visita nelle 2 città degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Questa notte l'esercito di Putin ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati 2 morti e almeno 7 feriti, danni a 2 edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini da parte loro hanno colpito con dei droni la città russa di Saratov. In questo caso le autorità locali parlano di 10 persone ferite. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative. Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e che voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti russe, Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra solo alle sue condizioni, e le richieste di Mosca stanno in realtà diventando sempre più rigide. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia nei giorni scorsi mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte medaglie e onorificenze, presenti diversi ministri del governo serbo e il figlio del presidente Vučić. Sentiamo Paolo Garatti, giornalista di East Journal.
Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni. Questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva, e vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che ho fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic a osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma è sempre stato l'uomo, anzi non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere, delle fotografie, quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore.
10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo d'aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi tra le persone uccise ci sarebbero dei bambini. E adesso andiamo in Iraq dal nostro inviato Emanuele Valenti, che in questi giorni ci sta raccontando il paese e ci parla in particolare dei rapporti con Iran e Stati Uniti.
Lo abbiamo detto molto chiaramente, le armi servono a preservare la nostra sovranità. Quando verrà garantita in altro modo, le potremo anche consegnare. Kadim al-Fartosi, con il suo turbante bianco, è categorico. Ci guarda con il sorriso, ma non lascia spazio ai dubbi. È il portavoce di Kataib Said al-Shuada, una delle principali milizie sciite irachene legate all'Iran, e ci ha risposto così quando gli abbiamo chiesto se rispetteranno l'ordine del governo di disarmare nelle prossime settimane. Inizialmente il termine è stato messo a fine settembre. Il neo primo ministro al-Zaidi è stretto, come tutto il suo paese, tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultimo periodo è andato prima da Trump alla Casa Bianca e poi ha partecipato ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei nel loro passaggio iracheno. L'ordine alle milizie di consegnare le armi è stato chiesto dagli americani, che stanno cercando di ridurre l'influenza di Teheran nella regione. In questi mesi le milizie irachene hanno colpito interessi americani dentro e fuori l'Iraq e sono state più volte oggetto di bombardamenti da parte degli Stati Uniti. Facciamo notare a Kadim al-Fartosi che piena sovranità dovrebbe voler dire nessuna interferenza, nemmeno iraniana. Annuisce: certo, condivido, ma fate attenzione, l'Iran è cosa diversa. usa canali diplomatici e risponde ai nostri bisogni. Ci sono legami storici, geografici, religiosi. Gli iraniani, ci dice, hanno anche dato il sangue per noi. Il sorriso di Kadim al-Fartosi rimane, così come le armi delle milizie filo-iraniane. Legna allo studio.
Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma. I problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea a 78 anni era stata ricoverata già alla fine del 2025 dopo un malore. In quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana. È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta di scarcerazione e di arresti domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata a un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali sarebbe quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Sentiamo Mario Di Vito, che sta seguendo l'inchiesta per Il Manifesto.
Lavitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come Lavitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia, comunque, allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM nell'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie, indetto dai sindacati di base CUB e SGB. La protesta interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, ma per esempio anche Italo e Trenord. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro. L'ondata di calore che sta colpendo l'Italia si avvicina alla conclusione, con un calo delle temperature atteso da domani a partire dal nord. Nel complesso però questa estate è stata la più calda nel nostro paese almeno dal 1950. Sentiamo Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
Nel 2026 abbiamo registrato una temperatura media su tutto il territorio nazionale superiore, ben superiore a quella registrata nel 2003, che fino adesso era considerata praticamente l'estate più calda in assoluto. Abbiamo avuto i due mesi, si può dire, cardine dell'estate, cioè luglio e agosto, più caldi in assoluto, cioè tra tutti i luglio registrati dal 1950 abbiamo avuto il luglio più caldo, e la stessa cosa vale per mesi di agosto.
Gli ultimi 5 anni abbiamo assistito a un'accelerazione ancora più intensa di un aumento delle temperature, cosa che a mio avviso è ancora più preoccupante è che sono sempre più interessate le aree montane. Per esempio l'arco alpino negli ultimi 5 anni è l'area che ha risentito di più.
La mostra del cinema di Venezia, ieri il terzo film italiano in concorso con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini, l'inviata Barbara Sorrentini.
Paolo Strippoli, il terzo regista italiano in concorso, è anche il più giovane. La sua presenza rappresenta il ritorno del cinema di genere. L'Estranea è un thriller psicologico, qui alla mostra un anno dopo La Valle dei Sorrisi. Girato a Bari, in una villa borghese con una famiglia ricca e invidiata da tutti, questi sono i presupposti per una storia piena di colpi di scena, drammatici all'interno di un nucleo familiare tradizionale, con Jasmine Trinca e Adriano Giannini. Rapporti distrutti, quasi senza speranza, e in una spirale di perdita del controllo innescate dalla presenza di una figura apparentemente paranormale, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che potrebbe sfociare nello psichiatrico. E poi c'è Look Back di Rokazu Koreeda, che ancora una volta, con tenerezza e delicatezza, racconta di due ragazzine delle medie, disegnatrici di manga, legate dal sogno di realizzarsi in questo campo, superando le difficoltà che due giovani donne trovano sul loro percorso.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Omar Caniello. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.